Buongiorno e benvenuti da Simona Neri ad una nuova puntata di Radio Zainet, la trasmissione degli studenti e delle scuole che aderiscono al progetto Zainet, la rivista scritta dagli studenti per gli studenti, ogni mese in 35.000 classi degli istituti di istruzione secondaria in tutta Italia. Oggi con noi ci sono Gloria, del liceo scientifico Virgilio.
Linguistico,
ma lo sapevo, non avevo dubbi che qualcosa avrei sbagliato, e infatti Matteo presenterà da solo il corso di laurea al quale è iscritto, primo anno naturalmente.
Storia medievale, moderna e contemporanea.
Naturalmente per Radio Zainet abbiamo in collegamento da Torino anche Simonetta Mitola.
Ciao Simona, buona giornata a te e a tutti gli ascoltatori. Io sono in compagnia di tre studentesse del liceo scientifico Maiorana che adesso si presenteranno da sole, sono già state nostre ospiti, ci ricorderanno anche la classe che frequentano. Vai.
Ciao, sono India e sono di prima D.
Ciao, sono Elisa e sono di seconda D.
Ciao, sono Anna e sono di prima F.
Perfetto, ripassiamo subito la linea a Roma. Simona.
Noi salutiamo Marcello Prisco alla regia e vi anticipiamo di cosa si parlerà oggi: l'evoluzione della musica ai tempi dell'iPod. Ma prima un po' di musica, per l'appunto. A Radio Zainet c'è Elisa, accompagnata da Ligabue, con Gli ostacoli del cuore, che occupa il terzo posto della classifica dei brani più scaricati dalla rete, quelli a più a portata di iPod. Ascoltiamo.
Principio di magia fra gli ostacoli del cuore.
Ostacoli del cuore. Quante cose che non sai di me, quante cose che non puoi sapere.
Bentornati a Radio Zainet, la radio che dà voce agli studenti. Noi, prima di affrontare l'argomento di oggi, ci ascoltiamo la scheda preparata dalla nostra redazione.
L'iPod ha spento qualche mese fa le sue prime 5 candeline e in questi 5 anni si è appropriato del 70% del mercato, rivoluzionando completamente il modo di ascoltare musica e creando dietro di sé una lunga scia di imitatori. Piccoli oggetti dal design accattivante in grado di contenere un numero elevatissimo di canzoni in formato MP3. Tanta quantità dunque, ma la qualità? I detrattori delle nuove tecnologie non mancano, alcuni anche noti. Per Red Ronnie, ad esempio, l'MP3 avrebbe in generale rovinato una generazione, abituato a pensare alla musica come a una cosa eterea, un file. Mentre la musica sarebbe anche un oggetto, il disco in vinile, il CD, la copertina. Intanto però sembra che nessuno possa più fare a meno del lettore MP3 e pensare che non è stato facile farlo nascere. Pare che molti alla Apple non ne vedessero inizialmente l'utilità.
E questa era la scheda di Radio Zainet. Pensate un po', non ne vedevano l'utilità. E invece pare che abbia proprio salvato l'azienda dalla crisi, questo nuovo oggetto misterioso.
Beh sì, si stima che se ne siano venduti quasi 70 milioni. La Apple a metà degli anni 90 ha rischiato gravemente il fallimento e ne è uscita sia attraverso, diciamo, un rinnovo dello stile nella produzione dei computer, sia soprattutto grazie a questo accessorio che all'inizio era riservato ad un pubblico di nicchia, ma come tutte le innovazioni tecnologiche, via via che si allontana nel tempo la prima uscita, calando il prezzo aumenta il bacino d'utenza.
Noi non a caso ti abbiamo invitato, Matteo, oggi, perché tu sei un espertone del ramo.
Beh, espertone, dilettante.
Ci provi, quantomeno. E stai anche scrivendo un articolo per il prossimo numero di Zainet, dove fai un po' una carrellata di quelli che sono stati nella storia gli strumenti per ascoltare la musica. Io purtroppo ricordo il mangiadischi e questo non fa onore alla mia età.
Beh, in realtà il vecchio disco in vinile ha sempre il suo fascino, specialmente per i cultori di un certo genere di musica. Certo è che la nostra generazione ha una maniera di usufruire di un bene, o più biecamente un prodotto come la musica, completamente diverso da qualsiasi altra maniera vista nelle generazioni precedenti. Basti pensare alla digitalizzazione e alla conseguente scomparsa dell'oggetto tangibile.
Abbiamo in linea il primo ospite di Radio Zainet di oggi, Jaime D'Alessandro, che scrive di tecnologia su Repubblica Excel. Buongiorno e benvenuto a Radio Zainet.
Buongiorno.
Allora, Gloria, la tua domanda.
Sì, buongiorno. Volevo dirle, come mai le altre case di produzione non riescono a raggiungere la stessa diffusione della Apple? È un discorso di qualità o semplicemente di marketing, di pubblicità?
Beh, direi che sostanzialmente sono vere entrambe le cose. Non è tanto un problema di pubblicità quanto un problema di design e di qualità, e anche di, ovviamente, oggetto culto. Cioè, ormai l'iPod è diventato un oggetto da avere, insomma, quindi tutti lo imitano. Quindi è come se lettore MP3 e iPod fossero diventati dei sinonimi, e questa è un'operazione che la Apple è riuscita a fare, devo dire, con grandissima maestria.
Matteo.
La perplessità maggiore che specialmente nei cosiddetti addetti ai lavori suscita l'iPod, ma più in generale il formato di riproduzione MP3, è quello relativo alla qualità del risultato del processo di compressione digitale. Per esempio Bob Dylan si lamentò a suo tempo sostenendo che il grande lavoro svolto negli studi di registrazione da tecnici e artisti viene poi vanificato da un formato di riproduzione non sufficientemente definito.
Gli MP3 o altri formati di compressione, come quello usato per esempio dalla Apple stessa, siano un impoverimento drastico della qualità della musica, non c'è dubbio alcuno. Insomma, è un fenomeno di impoverimento col quale bisogna fare i conti. Del resto prima state parlando, mi sembra, di vinile, se non sbaglio. Sì. Tutto sommato, voglio dire, è sostenibile ed è anche reale che alcuni dischi in vinile ascoltati con determinati giradischi di buona qualità suonano enormemente meglio, hanno comunque una ricchezza sonora più ampia rispetto al CD, che è già considerato uno standard digitale abbastanza povero rispetto all'analogico. Con l'MP3 questa cosa è aumentata ulteriormente e non c'è dubbio alcuno che la musica ormai sta andando verso un progressivo impoverimento delle informazioni. Questo è, non sono in tanti, come dire, a lamentarsi di questa cosa. Bisognerebbe in qualche maniera, ma non c'è, come dire, non c'è il mercato per la qualità, cioè c'è poca gente che magari è disposta a spendere qualcosa in più per avere una qualità maggiore. Cioè, in realtà è privilegiata l'enorme, voglio dire, comodità degli MP3, il fatto che possano essere spostati da una parte all'altra, ascoltati su piccoli dispositivi portatili. Cioè, qualità maggiore vuol dire anche un peso maggiore, quindi vuol dire apparecchi più capienti, quindi di conseguenza più costosi. Insomma, sono tutti discorsi che, insomma, la realtà è purtroppo un'altra, si sta andando verso l'impoverimento, su questo proprio non c'è dubbio.
Altre domande qui a Radio Zainet da Torino, Simonetta Mitola.
Sì, buongiorno Aima ed Alessandro, abbiamo una domanda da parte di Anna, una studentessa del liceo scientifico Maiorana.
Salve, volevo chiederle se secondo lei questi nuovi strumenti tecnologici hanno reso più semplice l'avvicinamento di noi ragazzi al mondo della tecnologia, perché per esempio gli adulti non sanno usare questo strumento.
Beh, direi che insomma, quello che dicevamo prima, la tecnologia, con il caso specifico parliamo appunto di MP3, insomma, hanno aumentato la facilità di fruizione in una maniera, direi, che sotto gli occhi di tutti. Quello che è successo è vero, cioè è successo che c'è una generazione, diciamo, la gente sopra, adesso per trarre, come dire, una, per mettere là un confine, insomma, quelli sopra i 40-45 anni che con la tecnologia si sono rapportati tardi e magari l'hanno fatto con una certa diffidenza. È un problema per esempio che riguarda anche i videogiochi. I videogiochi sono un media che è fruito da centinaia di milioni di persone in giro per il mondo, ma sono quasi tutte di una certa età o comunque sotto una certa età, infatti la media ormai è più o meno 28 anni, il fruitore classico di videogiochi. Questa divisione generazionale è una frattura che c'è e credo che non ci sia anche là molto da fare, anche perché in realtà la cosa assume ovviamente le proporzioni di un conflitto generazionale fra padri e figli o fra genitori e figli, dove i genitori non sanno più cosa i figli possono o riescono a fare con la tecnologia perché è un campo per loro completamente sconosciuto e quindi di conseguenza lo guardano con sospetto e ne hanno paura. Anche qua, insomma, adesso chi ha 35-40 anni, che più o meno sono quelli che hanno iniziato magari a giocare con Space Invaders o con Pong, iniziano a essere anche loro genitori e quindi è una frattura che probabilmente nei prossimi anni verrà sanata da una nuova generazione di genitori.
Benissimo, la ringraziamo molto e buon lavoro.
Grazie, a presto.
Buona giornata. Simona, ripasso a te la linea.
Ancora musica qui a Radio Zainet con il brano in testa alla classifica dei più scaricati dalla rete. Loro sono i Finley con Sole di Settembre.
Zainet, la scuola che fa radio.
Un'altra notte di illusioni, gente immersa nell'ipocrisia. Manca ossigeno nell'aria senza te. Come il sole di settembre, quando ormai l'estate se ne va, sei tu l'ultima speranza, l'unica per me, unica per me. Vivo solo di te, di ogni gesto che fai, di quegli attimi che tu soltanto mi della nostra età, non un'ora, un giorno, ma un'eternità.
La radio che mette in collegamento le scuole italiane. Allora, una vera rivoluzione quella dei lettori MP3.
Sì, perché come stavamo dicendo prima e come diceva anche D'Alessandro, scompare il supporto tangibile, dunque da un lato si allenta il rapporto di fedeltà tra l'artista e il suo devoto fan. Dall'altro però si aprono infinite opportunità che ad artisti sconosciuti che possono sfruttare i canali dello scambio in rete per crearsi una notorietà che l'attuale mercato discografico non permetterebbe di raggiungere. E soprattutto dobbiamo considerare anche però dall'altro lato che questo porta a uno scadimento del livello del prodotto discografico stesso.
Un'altra considerazione, ne abbiamo già parlato prima, si parla con un po' di nostalgia di quello che era il vinile, la copertina, cioè la musica tangibile.
No, ma a parte che, come diceva il suddetto D'Alessandro, il vinile aveva una qualità di riproduzione inspiegabilmente maggiore, così come... Per esempio qualche anno fa era andato in scena un esperimento di dei tecnici giapponesi che dopo aver comprato uno Stradivari ne hanno ricostruito uno uguale attraverso processi computerizzati, ma poi suonava peggio. Così il vinile, nonostante sia un supporto destinato al deterioramento per usura e nonostante sia meno progredito dei dischi ad alta definizione, dei dischi digitali, suonava meglio.
Secondo ospite qui a Radio Zainet, in collegamento con noi c'è Andrea Morandi, giornalista della rivista Rockstar. Buongiorno e benvenuto a Radio Zainet.
Buongiorno allora, a tutti, Gloria. Grazie dell'invito.
Buongiorno, salve. Volevo chiederle come si collocano le case di produzione rispetto appunto agli MP3, nel senso da una parte ci sono sicuramente tantissimi problemi riguardo ai diritti d'autore, dall'altra però, come stavamo dicendo, molti artisti sfruttano questa possibilità perché non trovano possibilità nel mercato discografico. Cosa sta avvenendo all'interno del mondo delle case discografiche?
Beh, ci sta avvenendo una piccola rivoluzione che è quello che poi nel giro di 10 anni dovrebbe addirittura cancellare il supporto del CD, per cui ci sono le grandi case discografiche che ancora giustamente continuano a rimanere attaccate al supporto del CD. Quelle più piccole, quelle indipendenti, forse hanno capito di più la possibilità che offre il web, perché anche senza nessun tipo di supporto, addirittura senza spesa, perché se pensiamo che un gruppo qualsiasi può incidere una canzone, metterla sul web e da quel momento 1 miliardo di persone possono arrivarci, è una rivoluzione totale, insomma. Quindi le case discografiche si trovano a dover fare i conti con una cosa enorme, che infatti sta creando non poche difficoltà e che continuerà a crearne, ma comunque è un cambiamento che va affrontato come tutti i cambiamenti.
Altre domande da Torino?
Sì, c'è India, una studentessa del liceo scientifico Majorana, che ha una domanda per lei.
Sì, buongiorno. Allora, buongiorno. Da una recente inchiesta è emerso che sono ormai ben 4 milioni le canzoni in rete. Secondo lei, in che modo questo boom della musica digitale può aver trasformato il mondo della musica?
Ma guarda, ha trasformato il mondo della musica, appunto, dicevo, sia come fruizione per chi la fa, per chi la suona, perché chi la suona adesso ha molte più possibilità di un tempo, ma soprattutto per chi l'ascolta, perché per un amante della musica oggi, al di là poi dei discorsi che si senta meglio, senta peggio, però ci sono molte più possibilità di ascolto, perché se pensiamo solo 10 anni fa, uno andava in un negozio di dischi e poteva comprarne 1, 2, 3, 4 dischi, ascoltarli, e gli altri non aveva nemmeno idea di come suonassero. Oggi uno può andare su iTunes, sulla libreria, e puoi sentirti gratis 30 secondi di ogni canzone, quindi potenzialmente per chi fruisce musica è cambiata tantissimo e in meglio, perché adesso veramente ci si può fare una cultura musicale anche a costi limitati.
Morandi, c'è un'altra domanda da parte di Elisa.
Sì.
Buongiorno.
Buongiorno.
Cosa ne pensa dell'iniziativa di Vasco Rossi, cioè quella di non registrare un album, ma d'ora in poi di fare delle canzoni da scaricare,
da
internet, per certo. Consentire ai ragazzi di creare una propria playlist?
Esatto, beh, lui è, diciamo che proprio sull'attualità, nel senso che ha visto come tira il vento e giustamente ha fatto una scelta di questo tipo. E dobbiamo pensare che per un artista come Vasco Rossi non è rischiosa, perché comunque Vasco Rossi è un artista che conoscono tutti, però comunque è un modo per entrare nella nuova tecnologia in maniera perfetta, perché con un singolo tu praticamente, tra virgolette, costringi la gente a andare su internet a scaricarselo e non passi nemmeno dal supporto, perché non dimentichiamo che togliendo il supporto ci sono dei costi infinitamente minori, perché non devono produrre la plastica, non devono produrre il CD, non devono produrre la copertina, non bisogna produrre niente oltre al brano. Quindi da quel punto di vista lì penso che Vasco Rossi sia, come sempre, abbastanza nei tempi, insomma, quindi ha fiutato il cambiamento e ha fatto bene, perché comunque di là bisognerà passare tutti.
Bene, dottor Morandi, ripasso la linea a Roma, Simona Nera.
Grazie.
Ultima domanda a Radio Zainet da Matteo, qui a Roma.
Ecco, quello che lei ha prospettato è un azzeramento totale dei costi attraverso la scomparsa delle spese collaterali. Esatto. Questo però non rischia di trasformare il mercato musicale in una sorta di fast food in cui l'artista deve soltanto preoccuparsi di sfornare un brano ogni tanto da gettare in pasto agli utenti?
Certo, beh, da quel punto di vista, se tu ragioni in base a un brano solo, sì. Però io penso che attraverso il digitale, io non sono un grande fan del digitale, o anche a me piacciono molto i vinili per la copertina, ma anche i CD, perché ho bisogno dell'avere l'oggetto in mano, però innegabilmente il futuro va in quella direzione. Ma penso che per i gruppi soprattutto sconosciuti, perché per esempio abbiamo un Vasco che è conosciuto da tutti e lo fa, ma un gruppo sconosciuto può permettersi di arrivare anche a entrare in una playlist senza che prima non ne avesse la minima possibilità. E quindi da quel punto di vista penso che sia talmente tanta la possibilità per chi non è conosciuto, che sì, poi ci sarà anche il rischio del fast food digitale, però penso che un domani un artista può suonarsi il suo disco assieme alla sua band in una stanza, lo mette su internet e lo vende direttamente attraverso MySpace, che è quello che già sta succedendo, quindi saltando a tutto, saltando case discografiche, saltando negozianti, saltando qualsiasi cosa, passando proprio da chi ha scritto il pezzo a chi lo ascolta, che è, da quel punto di vista lì, è proprio dal produttore al consumatore, insomma, quasi c'è un'etica biologica in questo, quindi penso che per chi non è conosciuto sia un vantaggio enorme. Dal punto di vista della canzone singola sono d'accordo con te, comunque è vero, c'è il rischio che adesso si punti solo a fare una gran canzone per venderla e poi basta, non c'è più quella logica dell'album che ha fatto tantissimo, che ha reso rock una delle musiche indiscutibilmente più grandi del Novecento.
Noi salutiamo Andrea Morandi, giornalista della rivista Rockstar, grazie per essere stato con noi.
Grazie mille a voi per l'ospitalità.
È arrivato il momento di ascoltare il flashback di oggi, la macchina del tempo di Radio Zainet, che ci riporta al 1973, quando la musica si ascoltava ancora con il vinile. Loro sono i Genesis.
Dedicato alla musica. Se vi chiedessimo l'uomo di dirci quanti anni ha il batterista del gruppo prog del momento? Beh, obietterete che di gruppi prog ce ne sono tanti e tutti piuttosto bravi, ma noi parliamo del gruppo che più di tutti ha dato idee e linfa vitale a questo nuovo genere. Stiamo parlando dei Genesis e il batterista in questione, Phil Collins, compie oggi 22 anni. Così giovane e già così bravo, direte voi. Eh già, il talentuoso Phil ha dato il meglio di sé nell'ultimo LP di Gabriel e Soci, Selling England by the Pound. Andiamo ad ascoltarcelo in Dancing with the Moonlit Night. Loro sono i Genesis.
Can you tell me where my country lies? Said the uniform to his true love's eyes. It lies with me, cried the Queen of Maybe. For her merchandise, he traded in his prize. Paper late, cried a voice in the crowd. Old man dies, the note he left was signed Old Father Thames. It seems he's drowned, selling England by the pound. Citizens of hope and glory, time goes by, it's the time of your life. Easy now, sit you down, chewing through your wimpy dreams. They eat without a sound, digesting England by the pound. Young man says you are what you eat well. Old man says you are what you wear, wear, wear. You know what you are, you don't give a damn. Bursting your belt, that is your homemade chef. The captain leaves his arms right off.
Bentornati in studio con Flashback, la rubrica di approfondimento radiofonico dedicata alla storia del grande rock. Avete appena ascoltato Dancing with the Moonlit Night dei Genesis. I Genesis iniziano facendo progressive rock negli anni 70 e gradualmente si trasformano in un'istituzione del soft rock anni 80 e 90. Dopo numerosi cambi di formazione, i Genesis approdano alla loro line-up definitiva, quella con Phil Collins alla batteria, nel 1970 con l'album Nursery Crime. La release dell'ambizioso doppio album The Lamb Lies Down on Broadway nel tardo 1974 segna la fine della prima parte della storia dei Genesis. A maggio dell'anno successivo, Peter Gabriel lascia il gruppo per iniziare la carriera solista. Il posto di cantante viene preso da Phil Collins. Il resto di questo memorabile gruppo è storia, con in più le straordinarie carriere soliste di Peter Gabriel e Phil Collins.
Ed era il flashback di Radio Zainet sullo storico gruppo dei Genesis. Allora ragazze, tu Elisa già mi hai detto che oggi pomeriggio non devi studiare.
Per fortuna.
Come mai?
Perché domani ho rebuca.
Ah quindi... ecco, è una giornata leggera.
Sì.
E invece India e Anna come siete messe?
È abbastanza maluccio, dobbiamo, almeno io devo studiare per giovedì.
Che materia?
È meglio geografia, quindi è meglio che inizi a studiare oggi.
Ma perché è un'interrogazione?
Compito in classe.
E tu, Anna?
Io matematica.
Bene, insomma, siete messe benissimo. Allora, buono studio.
Grazie.
Ripassiamo la linea a Roma. Simona Neri.
Non so invece se studieranno oggi i nostri ragazzi. Salutiamo Gloria.
Ciao a tutti.
Del liceo Virgilio.
Io sono contro certe cose comunque.
Matteo al contrario allo studio. Ma ci sono gli esami, ricordatelo. Il primo anno di storia alla Sapienza. Salutiamo tutti i nostri ascoltatori e vi diamo appuntamento naturalmente a domani. Ricordiamo prima i nostri siti www.zai.net e www.radiozainet.it. A domani sempre con Radio Zainet.